discussione, ma partiamo oggi dalla cronaca, dal commento e dall'analisi di fatti di cronaca, perché nel giornale radio regionale abbiamo dato la notizia purtroppo che ieri sera è stato dichiarato il decesso del 74enne aggredito lunedì pomeriggio in centro a Pisa da un 25enne fiorentino. Ebbene, follia in strada anche a Firenze. Seguiteci in questo percorso che vogliamo fare con voi di resoconto, testimonianza e anche riflessione in questa prima fascia di Newsline. Allora, dopo la notizia, non dopo il pestaggio, ma Jimmy, dopo la notizia del pestaggio a sangue dell'anziano che poi ha portato al suo decesso, avvenuto lunedì scorso appunto a Pisa, come dicevamo, abbiamo raccolto la testimonianza di un caso avvenuto domenica 8 gennaio, dunque il giorno prima, in pieno giorno, nella zona di Piazza Puccini. Dunque parliamo di Firenze in questo caso. La vittima è Massimiliano, un uomo di 44 anni che è stato aggredito improvvisamente per strada con una dinamica molto simile da uno sconosciuto senza apparente motivo. Ha riportato una prognosi verificata, accertata dal pronto soccorso di 15 giorni, vari traumi, un setto nasale rotto. I carabinieri ai quali ha sporto denuncia hanno avviato naturalmente le indagini per risalire all'aggressore che Massimiliano aveva incrociato il giorno prima, dunque il sabato, in evidente stato di alterazione, come capirete da questa testimonianza che poi commenteremo insieme.
Il giorno prima ero a prendere un caffè in Piazza Puccini e quando dopo sono entrato questo ragazzo mi ha detto: ci conosciamo? E io ho detto: può darsi, conosco così tante persone tra gare sportive e concerti che forse ci conosciamo, forse no. Possono pagare il caffè e mentre ero a consumare così tornavano da me, mentre spostavo un po' il piede mi ha fatto: cazzo fai col piede? E poi mi diceva: tu sei quello che picchia sua madre. E io ho fatto: guarda, questa accanto a me è mia madre, quindi non come vista bene. Poi dopo un po' se n'è andato e anche noi, finita la consumazione, siamo tornati a casa. Il giorno dopo, la mattina, verso le 11:30, sono uscito per andarmi a prendere un caffè e lo rincontrò in Piazza Puccini. Lui inizialmente mi ha fatto: scusa, pensavo fosse te, ma mi sono sbagliato. Io l'ho scusato e nel momento in cui ho allungato un po' il passo mi saltava addosso la schiena e cominciava a colpirmi.
C'è stato qualcuno che ti è venuto in aiuto in quel momento?
No, nessuno. Io mi sono semplicemente risvegliato da terra pensando di aver vissuto un incubo, invece ero sanguinante. Poi poco più avanti ho incontrato un infermiere che mi ha dato una mano e ha chiamato l'ambulanza.
Cioè tu hai incrociato un passante, diciamo, che era sì. Era un infermiere che ha dato a quel punto l'allarme vedendoti in quelle condizioni.
Sì.
In che via è successo?
Via San Donato, all'altezza della Sita.
Non hai avuto aiuto di nessuno? Ma perché non c'era nessuno che passava di lì o perché
no, da nessuno, solo dopo l'aggressione.
Sei andato al pronto soccorso, che tipo di prognosi ti hanno dato?
Praticamente ero in ambulanza e poi mi hanno mandato all'ospedale una prognosi di 15 giorni con il naso fratturato, una costola inclinata, non mi ricordo, qualche altra cosa.
Sei poi andato a sporgere denuncia?
Sì, ieri ho fatto la denuncia.
E in qualche modo sei riuscito a identificare, ti hanno fornito delle foto, sei riuscito a riconoscere?
No, nessuna foto. La cosa che sapevo è che sui 25-30 anni, poco più basso di me, solo questo sapevo.
Non ti sai dare una spiegazione per questa brutalità?
No, nulla. Questo mi diceva semplicemente: tu sei quello che picchia sua madre e mi saltava addosso.
E non avevi mai incontrato questa persona prima dei
no,
due giorni?
No, mai incontrato. Forse c'è il rischio che ci abbia seguito anche fino a casa qua del giorno prima.
Ecco, tu hai paura adesso a girare in zona e a rincontrare questa persona?
Un po' di paura c'è. Cioè, infatti il carabiniere poi mi ha detto: l'unica cosa che posso fare è girare con lo spray al peperoncino e se lo incontrassi gli chiamare la pattuglia.
Molto, molto interessante questa testimonianza. E in effetti le similarità con l'altro caso ci sono.
Allora, noi la testimonianza di Massimiliano, la prima cosa che ci siamo detti in termini di servizio, no, per poter anche poterlo aiutare, è lanciare un appello agli ascoltatori sul un possibile identikit, no, di questa persona che comunque è ancora a piede libero e ha appunto aggredito questo ragazzo, lo ribadiamo, in pieno giorno a Firenze. E allora la descrizione è appunto fornita da Massimiliano e contenuta anche della denuncia che lui ha fatto, 1,65 m, 1,70 m, età apparente 25-30 anni, corporatura snella, capelli castani di normale lunghezza, e parlava la lingua italiana senza inflessioni dialettali. Ma al di là del poi c'è stato uno sviluppo nel ragionamento, certo, grazie anche ad amici di Massimiliano che seguendo la cronaca che poi stava avvenendo a Pisa e raccogliendo la testimonianza del loro amico, ci hanno sottolineato come davvero la dinamica presentasse molte analogie anche, anche nell'aggressione stessa, al viso con pugni reiterati, ripetuti alla schiena, insomma una situazione che ci ha messo in allarme anche perché appunto, come dicevamo, è avvenuta il giorno prima, il caso fiorentino, e ci sono appunto delle dinamiche che possono essere incrociate naturalmente dagli inquirenti, non da noi, noi poniamo solo delle ipotesi, anche perché poi, come abbiamo letto dai giornali e dalla Nazione, la zona dove abita il ragazzo che adesso è fermato per omicidio a Pisa è la zona di Saglia Copino a Firenze, stiamo parlando di una fascia di età similare, e dunque vedremo quello che succederà nello sviluppo delle indagini. Ricordiamo che nel primo pomeriggio di lunedì lo studente era con il padre nello studio psichiatrico di Pisa dove aveva appuntamento, si è assentato il babbo per andare in bagno, il figlio ne ha approfittato ed è scappato in strada dove appunto ha incrociato l'anziano che poi è deceduto ieri, vittima secondo la polizia, quello che appunto viene riferito, di un raptus di estrema violenza e senza alcun motivo. Noi vogliamo anche concentrarci su i termini che hanno un significato importante, Jimmy, raptus. Ora lo vogliamo fare con la dottoressa Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, dottoressa, da un punto di vista giornalistico di cronaca, noi abbiamo diciamo raccontato in ordine, anche se vogliamo solo temporale, due episodi gravissimi avvenuti senza apparente motivo, e nel secondo si hanno già dei parametri e un aggressore identificato. Si parla di un ragazzo in cura a Pisa che improvvisamente appunto si è scagliato contro quest'anziano e contro un altro passante, e la polizia parla di raptus. Ora, che riflessione si può fare dal punto di vista proprio del percorso mentale, psicologico, psichiatrico che può avvenire e quali segnali si possono anche intercettare?
Allora, intanto mi stringo alla famiglia dell'anziana persona che è stata colpita così duramente in maniera brutale. Poi, se parliamo di quello che accade nella mente di una persona, diciamo che il raptus è un impulso improvviso di grandissima intensità che porta una persona a episodi o comportamenti solitamente violenti, con una momentanea perdita della capacità di intendere, di capire che cosa sta accadendo, e solitamente può essere autolesivo oppure eterolesivo. Però non è una categoria diagnostica a sé stante, cioè non è una patologia a cui tutti possiamo pensare di essere soggetti, perché pensarla così sarebbe molto rischioso, perché vorrebbe dire che può capitare a ognuno di noi. In realtà ci sono condizioni di vita, di stress accumulati nel tempo che insieme a delusioni, a ferite che nel corso della vita si manifestano, a un contesto sociale, familiare in cui una persona cresce, che a livello psicologico non si sanno gestire, si accumulano nel tempo. Io vorrei usare una metafora per far capire che cosa accade. Facciamo conto che noi siamo come persone dei contenitori che ci riempiamo di acqua, via via l'acqua è nel corso della vita fonte vitale di energia, ma è fonte vitale di energia se la usiamo in maniera funzionale, ovvero per dissetarci, per irrigare, per far crescere le nostre piante. Se non è così, noi ci riempiamo continuamente, accumuliamo questo liquido, e quando avviene che arriviamo al colmo, l'ultima goccia, che può essere una situazione stressante, può eccedere e quindi diventare un comportamento irrazionale. Se poi il nostro contenitore, invece di raccogliere acqua, raccoglie benzina, perché benzina vuol dire stare in una famiglia multiproblematica, non essere visti, non essere ascoltati, lanciare segnali e non avere nessuna risposta, allora quello che accade può essere quello che leggiamo e che voi avete oggi raccontato, purtroppo. Quindi accumuliamo tensioni, accumuliamo energie che se non trasformiamo in positive diventano poi la base per un comportamento irrazionale, logico, brutale come quello che è accaduto.
Però, dottoressa, c'è un forte rischio a parlare di raptus, perché la parola raptus viene anche invocata da molti difensori, da molti avvocati della difesa per giustificare a volte anche dei veri e propri atti criminali, no? Appellandosi al fatto che in quel momento c'è stato un raptus e quindi il criminale non era nelle condizioni di intendere e di volere, viene spesso usato così.
Certo, a mio modo di vedere in una maniera strumentale, perché la nostra mente, il nostro assetto psicologico non nasce nel momento in cui avviene quel comportamento, ha una storia, è collocata dentro a un contesto, può essere una persona che ha perso il lavoro, che ha una situazione difficile familiare, una persona abbandonata. Non è giustificativo quello che voglio dire, è che nella mente umana pensare che avvenga solo un blackout temporaneo senza badare a quelle che sono le informazioni di contesto possono essere usate poi in maniera strumentale, però non è scientificamente l'atteggiamento giusto per considerare un comportamento seppure brutale e quindi che va sanzionato, come stiamo dicendo.
È chiaro dottoressa, nell'articolo che vediamo oggi di aggiornamento sulle pagine interne di Pisa apprendiamo che il ragazzo avrebbe dovuto fare una seduta perché aveva aggredito nei giorni scorsi i suoi familiari a Firenze, raccontano alcuni testimoni. Dunque si intravede proprio un percorso di un'escalation che analizzavamo a livello generale insieme a lei. La ringraziamo per queste riflessioni e per la sua disponibilità.
Grazie, buona giornata a tutti. Arrivederci.
Buona giornata.
Arrivederci.
È molto interessante cercare di scandagliare la mente umana, purtroppo lo facciamo in concomitanza con questi casi di cronaca. Ripetiamo, vi raccontiamo due casi di cronaca separati che però hanno delle analogie che ci hanno portato a fare una riflessione rispetto, altrimenti Jimmy, davvero come diceva la dottoressa, tutti noi potremmo essere, no, protagonisti o vittime o aggressori di un raptus, quindi è bene cercare anche di affrontare la fenomenologia, la problematica e la gestione della rabbia e riflettere con dei professionisti a riguardo. La testimonianza che abbiamo raccolto di Massimiliano sicuramente la vogliamo condividere con voi, perché ancora manca l'individuazione dell'aggressore, di questo ragazzo. Ripetiamo, un episodio avvenuto in pieno giorno, domenica mattina, in via San Donato, alle 11:30, il ragazzo ha perso i sensi e dopo, quando si è risvegliato, ha cercato aiuto e fortunatamente si è fermata una persona che era un'infermiera e da lì sono scattati i soccorsi, poi la denuncia e ci saranno tutti gli accertamenti e tutte le indagini del caso. Ci arrivano dei messaggi anche sonori che non abbiamo possibilità di ascoltare in questo momento, che però prenderemo in carico. Concordo con le sagge parole della dottoressa Gulino, ci scrivete, aggiungo che il raptus è sempre preceduto da segnali e vedrete che anche nel caso successo a Pisa emergeranno, infatti emergono nella cronaca che viene raccontata anche dai colleghi.